riprendiamo il nostro percorso su così che stavamo facendo sul tema della verità. Tutte le volte che preparo un po' più da vicino la lezione mi vengono in mente 10 cose concrete successe nel mondo, o in Italia, a Fossano, oppure a Roma, oppure così, dall'altra lezione a oggi, che dimostrano, come dire, c'è solo l'imbarazzo della scelta, che dimostrano quanto su questo tema sia così necessario, urgente, non solo ragionare, ma anche ritrovare alcuni criteri condivisi, no? Su cui in modo pubblico e comune se sia possibile ritrovarsi. Non so se le lezioni hanno un ruolo in questo, evidentemente non epocale, però almeno tra di noi forse sono veramente un invito, e questo mi sembrerebbe una cosa importante da fare, a differenza di altre lezioni dove più la riflessione è comune. Mi piacerebbe che verso la fine del percorso, da aprile o maggio, potessimo trovare una mezz'ora in cui anche confrontarci un po' di più, cioè in cui prendere una parola più condivisa e cercare di capire se almeno questo percorso ci ha aiutato a trovare qualche criterio più comune, no? La metto lì, poi ci pensiamo, insomma, abbiamo tempo. Dicevo, riprendiamo il percorso di cui abbiamo fatto 2 passi. Come sempre siamo nella parte iniziale che prende testi dell'Antico Testamento e che ha normalmente la finalità un po' più di descrivere, no? Prima che di entrare nel tema vero e proprio dal punto di vista del principio critico che ci viene da Gesù Cristo, di descrivere la dinamica umana intorno a questo tema, no? L'Antico Testamento viene spesso usato nelle lezioni da noi come un grande repertorio delle possibilità e delle parole dell'umanità, di come funzioniamo, no? C'è dentro abbastanza di tutto, c'è dentro cose belle e cose meno belle, perché noi siamo così, perché funzioniamo più o meno così, no? E allora spesso noi usiamo questi testi dell'Antico Testamento per provare a individuare un po' le dinamiche, i processi, le cose, tra virgolette, come ci accadono. E abbiamo visto la prima volta il testo di Giuseppe e i suoi fratelli, il testo, in particolare quel testo, quella parte finale della storia di Giuseppe, dove Giuseppe inganna i suoi fratelli per costringerli in qualche modo a fare i conti con la parte violenta della storia comune che hanno, e dunque dove ci siamo un po' soffermati a riflettere su come funziona il rapporto complesso tra verità e sincerità, come non sempre queste due parole coincidono, no? Si può essere sinceri, come i fratelli di Giuseppe erano e Giuseppe stesso era, senza per questo essere veri, perché non si ha percezione di qualcosa, non si capisce, no? Non si sa, perché non si conoscono dei pezzi della storia, ma anche perché non sempre ciò che noi in buona fede pensiamo di noi stessi corrisponde a ciò che agiamo, facciamo, diciamo, no? E questo rapporto tra verità e sincerità è già un primo rapporto abbastanza complesso. La volta scorsa abbiamo riflettuto un po' sul testo dei Numeri, ricordate la lite tra Mosè e il suo popolo che brontolava perché non c'era acqua, perché erano nel deserto, durante l'attraversamento del deserto, ed erano preoccupati e si chiedevano che senso avesse avuto uscire dalla schiavitù di Egitto per andare a morire nel deserto. E abbiamo ragionato un po' in termine al rapporto tra la verità e ciò che serve per vivere. Ricordate il racconto, il testo che avevamo preso era contornato da due morti, no? Iniziava con la morte di Miriam e finiva con la morte di Aronne, no? E in mezzo c'era questo popolo che nel deserto diceva: vabbè, era meglio morire in Egitto da schiavi che non rischiare di morire qua per mancanza di acqua, no? Quindi il tema del rapporto tra fare la verità e vivere. In qualche modo queste due dinamiche su cui abbiamo un po' riflettuto sono dinamiche, diciamo, interne al soggetto, cioè verità e sincerità e verità per vivere rappresentano in qualche modo qualche cosa che uno è chiamato a pensare, a riflettere, a elaborare, a crescere con l'aiuto degli altri, dei dialoghi, va bene, ma in qualche modo da sé. Il testo di stasera e anche il suo titolo, un po', che è Tra verità e realtà, ci sbatte un po' fuori, no? Ci dice che la verità non è una questione che si può compiere solo, ognuno per sé, che ha un rapporto con qualcosa di che chiamiamo realtà, che io ho chiamato realtà, qualcosa di fuori di noi, che, su cui noi non abbiamo un potere di governo, di decisione, di scelta, che non è un fatto morale, è così, no? È perché quelle sono le condizioni, è perché ci troviamo in quel tempo della nostra vita, in un certo paese, in una certa cultura, in un certo luogo, no? Molto della nostra esistenza è così, no? È semplicemente qualcosa che è, che mi piace, che non mi piace, che mi aiuta, che mi rende la vita più faticosa, ma è così, qualcosa che non è nel mio potere, no? E diciamo, come cercheremo un po' di vedere oggi, uno dei problemi grossi nel fare la verità è che di fronte alla realtà la tentazione è sempre quella o di adattarsi o di combatterla, no? Cioè, o la realtà, beh, così, che ci vuoi fare? Oppure, beh, non è colpa mia, è sugli altri, il mondo, la sfortuna, quello che volete, chiamatelo come vi pare, il caso, è andata così, non posso farci niente, non dipende da me, non è colpa mia, no, è andata così, no? Questa è la situazione, in questo tempo della vita è così, eccetera. E la mia domanda personale è: qual è l'atteggiamento di verità rispetto alla realtà? Perché sono veri tutti e due queste due cose, no? È vero che un po' bisogna adattarsi a ciò che non puoi cambiare, un po' devi adattarti. È vero che un po' non è colpa tua, che non dipende da te, che non hai scelta. Ma questo è sufficiente? Cioè, è tutto quello che c'è da dire per fare la verità? Questo è un po' il problema. E però, essendo anche un incontro prima di Natale, nei giorni natalizi, così ho detto, ma cerchiamo anche un testo che, insomma, non sia così peso, no? Perché sennò, ragazzi, insomma, dopo un po' di riflessioni sono approdata a questo testo di Giona, che ha questo tono un po' da favoletta natalizia, da favoletta per i bambini. Non so se avete mai letto per intero il libro di Giona, per intero si legge in circa un quarto d'ora, nel senso che sono quattro capitoli, una storia molto breve, ed è una favola, un racconto, veramente una favola per bambini, come genere letterario, eccetera, un racconto anche carino dal punto di vista della storia. Giona è abbastanza simpatico. La storia è presto detta, probabilmente tutti la conoscete, ma insomma la riassumo in breve. È la storia di questo profeta un po' oscuro di cui non sappiamo niente, non sappiamo nemmeno se sia storicamente esistito. Gli studiosi ci dicono che c'è stato un tale profeta Nahib Giona, che è vissuto a un certo punto, 4-5 secolo avanti Cristo, ma non sappiamo se il nome sia stato scelto dall'autore semplicemente per richiamarsi a un profeta che conosceva, no? Per dire un profeta, oppure se sia effettivamente una vicenda in qualche modo riconducibile a questa figura storica, non lo sappiamo, così come non sappiamo niente dell'autore, no? È proprio un po' come le favole, chi ha scritto Biancaneve, no? Poi sappiamo chi l'ha risistemata, sappiamo un po' di cose, ma si perde nella notte delle narrazioni orali, qualcuno ha cominciato a raccontare una storia, altri ci hanno aggiunto dei particolari e così via. Quindi il genere è questo, è una novella sapienziale come il libro di Tobia, come Ruth, la scrittura ne ha molti perché esprimono un sapere popolare che non è concettuale in genere, no? È il sapere delle storie narrate, che non vuol dire un sapere sciocco, primitivo, tutt'altro, no? Come le favole ben dimostrano, il sapere popolare è un bello spessore, va a toccare in modo a volte così... lieve, ma dei nuclei fondamentali dell'esistenza, delle questioni ben serie che anzi forse trattarle seriamente sarebbe angosciante, invece le tratta in questo modo. Allora, non sappiamo se questo profeta Giona sia il Giona di cui abbiamo qualche notizia oppure no, se sia un altro, ma diciamo è un profeta a cui a un certo punto, di cui la storia ci dice che ci racconta solo di un appello di Dio, di un dovere di oracolo. I profeti nell'Antico Testamento sono coloro che danno degli oracoli, cioè che dicono da parte di Dio alcune cose. Anche qui c'è tutta la discussione, il profeta prevede il futuro, eccetera. Noi abbiamo tutta una serie di cose nella testa. Allora, il profeta nell'Antico Testamento certo che parla del futuro e funziona come il maestro, il professore che più o meno intorno a Natale, in questo periodo, chiama i genitori dell'alunno X e gli dice: se continua così l'anno si fa complicato, che non è una previsione del futuro, è per dire: ok, ho visto alcune cose, qua bisogna pigliare delle decisioni, perché se il processo continua senza variazioni non va a finire bene. Allora, in questo senso gli oracoli dei profeti non sono la palla di vetro, domani vincerai la lotteria, ma sono semplicemente il buon senso che da parte di Dio dice: ok, guardate, le cose si stanno mettendo in questo modo, vedete un po' che volete fare, cioè dove, verso dove volete andare, questo è il senso. Allora, di giorno ci viene, normalmente i libri profetici contengono molti oracoli, cioè molte chiamate di Dio che dice al profeta: vai a dirgli questo, lui va, gli dice quello, succedono delle cose, poi dopo un po' Dio richiama il profeta e dice: vai a dirgli quest'altro, e la cosa va avanti, perché come sempre succede quando i professori chiamano dei genitori c'è sempre quel po' di discussione prima di rassegnarsi al fatto che tocca studiare, cioè che di per sé la soluzione è facile, bisogna mettere sedere su una sedia e studiare, no? Prima di arrivare lì c'è sempre: ma sa, mio figlio, un brutto momento, cioè c'è un po' di passaggi. Nel caso di Giona è tutto ridotto al minimo, e Giona c'è un unico oracolo, Dio chiama Giona e gli dice: ok, vai a Ninive, che è una città pagana, non del popolo ebraico, no? Che sarebbe proprio Francesco che dice: chiesa in uscita, no? Per dire, cioè vai a Ninive e digli: se continuate così Dio si sta proprio arrabbiando. Giona sa che Ninive è una città ricca, eccetera eccetera, potente e pericolosa, e non ha nessuna voglia di andare lì a farsi impallinare, cioè di andare lì a dire: il Dio di quell'altro popolo che non siete manco voi si sta arrabbiando con voi, perché c'è come impressione che non sarebbe una grande idea. E dunque parte sulla parola di Dio, parte, solo che invece di andare a Ninive piglia una nave per Tarsis, cioè va da un'altra parte. E cosa succede? Che si scatena una grande tempesta, i marinai si preoccupano, eccetera, fanno un ragionamento che noi non faremmo mai, cioè si dicono: va bene, qualcuno qui ha trasgredito le leggi del suo Dio, ognuno il proprio, perché qui c'è un qualche Dio che ci sta punendo. E quindi cominciano a interrogare tutti. Quando arrivano a Giona, Giona dice: vabbè, ok, mi avete sgamato, colpa mia, buttate a mare me e vedrete che il mare si calma. E questi non è che ci pensano tanto, lo prendono e lo buttano nel mare e il mare si calma. E Giona viene inghiottito da una balena che appunto sembra la favola di Pinocchio e che lo sputa sulla spiaggia di Ninive. E allora Giona dice, vabbè, insomma, mi tocca. Dice, entra sottovoce, dice, scusate, forse voi dovreste, e tutti immediatamente si pentono e dicono, hai ragione, hai ragionissimo, è vero, proclamano un digiuno, eccetera, eccetera. E a quel punto Giona gli girano un po' le scatole, perché dice, vabbè, come sarebbe, mi credono subito, tutto quello che mi ero, il film che mi ero fatto non funziona. E qui arriva il capitolo, il finale del capitolo 3 e tutto il capitolo 4 di cui ci occuperemo adesso. Succede quest'ultima parte, che è la parte interessante per noi. Il primo pezzo è una storia comune del dibattito su... no, ma poi se gli dico qualcosa magari si offende ancora con me, è meglio che sto zitto, che è un'antica esperienza, no? Tranne poi dopo dire, vabbè, però anche lui è finito così, ma c'era da aspettarselo, cioè mica poteva pretendere che con tutto quello che ha combinato gli andasse anche bene, no? Quindi storia antica, ahimè. E poi c'è questo testo che dice così: Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide. Scusate, faccio un passo indietro perché ho dimenticato. Due cose vorrei aggiungere. Questo è uno dei libri, pur essendo minore, dell'Antico Testamento, che è citato nel Nuovo. Al capitolo 12 di Matteo, quando i discepoli chiedono a Gesù un segno, Gesù dice: nessun segno sarà dato a questa generazione se non il segno di Giona. Allora qui, come vi potete immaginare, c'è stata un'orgia di commenti, perché siccome Giona resta 3 giorni nel ventre della balena, eccetera eccetera, tutti i padri, così dice Giona, figura cristologica che sta 3 giorni nel sepolcro, peccato che non erano 3 giorni, ma fa lo stesso, perché se uno muore il venerdì e risorge il sabato notte non sono 3 giorni, però va bene, però insomma figura cristologica, eccetera eccetera. Di per sé a me sembra che molto più banalmente il segno di Giona è esattamente quello di cui vorrei parlare oggi, ma appunto lo riprendiamo alla fine, questa citazione evangelica. La seconda questione che ho dimenticato di dire è che Giona finisce come interrotto. Ora, può essere benissimo, dato che sono solo 4 capitoli, che ne manchino 2, cioè che il manoscritto si è strappato, che effettivamente c'era dell'altra roba, però di per sé a noi ci è arrivato questo, che finisce con una domanda, come vedremo, per cui non c'è la risposta, che trovo molto interessante, perché è esattamente la funzione del libro, della storia sapienziale, no? Che non finisce mai e vissero per sempre felici e contenti, perché queste sono le favole. La storia della sapienziale finisce normalmente, direttamente o indirettamente, in un modo interrogativo, cioè chiede al lettore di dire, ok, e tu dove ti metti? Tu cosa ne pensi? È una storia che domanda. Allora, dice così: Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Dispiacere e sdegnato. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Questo è un capolavoro. Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. In sostanza gli dice: non ci avevo creduto. Vabbè. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e si sostò ad oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare anche un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona, è un po' melodrammatico Giona, effettivamente. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali? Punto di domanda, e qui finisce il brano, ma anche il libro rimane così, non c'è risposta a questo dialogo. Allora, qualche considerazione. Mi sembra personalmente che il versetto 10, quello con cui iniziamo la nostra lettura, Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece, e, come dire, una forma semplice, sintetica e chiara, come spesso nelle brevi storie narrative, di quello che noi oggi con grande discussioni mentali chiameremmo il discernimento. Tre passaggi: Dio guarda le opere. Cosa succede? Noi diremmo la realtà, non le intenzioni, i cuori, quelli però hanno fatto finta di pentirsi. Si possono fare mille ipotesi dietro a questa improvvisa conversione dei niniviti, che pare che fossero invece una, insomma, una genia di balordi, ma in realtà quello che succede è che le loro opere sono opere di conversione. Dio guarda le opere, riconosce in quelle opere qualche cosa, che si sono convertiti, riconosce la loro conversione, cioè interpreta quelle opere secondo sé, non secondo loro. E dunque si ravvede, cambia lui e non fa cambiare loro. Di per sé questa è la struttura basica, che poi può avere 3.000 riflessioni, del discernimento. Parola non a caso molto cara a Papa Francesco e molto necessaria nei tempi di transizione come quello che stiamo vivendo. Guardare le cose, la realtà, interpretarla secondo Dio e cambiare sé, non chiedere a quegli altri. Ho fatto discernimento e ho deciso che tu devi fare una cosa. Non funziona così. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Cioè, due atteggiamenti, e il testo usa spesso questo stesso verbo, che è reso in italiano sempre con sdegnato, ed ha nel testo il corrispettivo è lo stesso, cioè proprio la ripetizione del verbo. A parte che appunto, come in tutti i racconti un po' favolistici, il tono è un po' melodrammatico, quindi Giona c'ha grandi dispiaceri, grandi gioie, molto immediati, così. Però al di là del tono melodrammatico, qui ci viene detto che Giona, di fronte a questo atteggiamento di Dio, ha due reazioni, che sono una soggettiva, gli dispiace, e una più di valutazione oggettiva, ne è sdegnato. E come vedremo, Dio non discuterà sul dispiacere di Giona, né sulla sua gioia, ma solo sul suo sdegno. Perché ci sono molte cose che ci possono dispiacere, e questo può essere vero e sincero, ma la verità riguarda lo sdegno, non il fatto che una cosa ci dispiace o non ci dispiace. Non è vero che, come dire, che io devo essere contento se accade qualcosa, no, io posso essere dispiaciuto e riconoscere comunque che è giusto che quella cosa accada. C'è una distinzione tra i due livelli, tra quello che io sento, tra il fatto che per me sinceramente una certa cosa può essere dolorosa, faticosa, oppure come l'albero di ricino, origine di grande gioia, ma non è detto che essendo origine di grande gioia è anche giusta, è anche vera. E Giona prega il Signore così: Signore, non era forse questo che ti dicevo quando ero nel mio paese? Ho riletto tre volte i primi tre capitoli perché volevo cercare cose che gli diceva. Non era questo, ma va bene, cioè ci sta. Qui Giona mente un po', ma non è qui il problema, no? Non è questo il problema. Sono andato a Tarsis perché so che sei misericordioso, tanto non avresti sicuro distrutto Ninive, no? Io ero tranquillo, no? E però la conclusione che è inquietante: ora dunque, Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Il procedimento che fa Giona è esattamente il contrario del procedimento che ha fatto Dio, no? Dio guarda la realtà, la interpreta secondo sé, la legge come conversione, e dunque cambia sé. Giona cosa fa? Non guarda la realtà, ma, come dire, fa memoria di un passato anche un po' fantasioso. Io te l'avevo detto, adesso però, io te l'avevo detto. Rimpianto o rimorso o quello che volete, cioè il legame a un passato vero, immaginario, eccetera, eccetera, che non c'è più e che forse non c'è nemmeno mai stato. Secondo passaggio, piglia una decisione per sé: ero scappato, cioè, mi sono chiamato fuori da questa situazione, io sono andato altrove. Terza questione, un'affermazione su Dio, non su di sé, dato che so che sei misericordioso, io contavo che tu ti saresti comportato da misericordioso. Vedete che è esattamente il procedimento opposto, no? La realtà qui non c'è. Il contrario del discernimento non è non fare discernimento, cioè non pensarci. Il contrario del discernimento è pensare al contrario, appunto. Cioè è abolire la realtà e spostare, sottrarre se stessi e spostare il peso della decisione, del cambiamento sull'altro. Il discernimento è innanzitutto un esercizio rispetto alla verità del tenersi le cose, del prendere su di sé, è un atteggiamento comunque di responsabilità. Il contrario del discernimento è un'operazione che non è legata al reale, al presente, che è il passato, può essere sul futuro, su quello che mi aspettavo, ma non è mai legata al presente, alla realtà delle cose. Sta nell'ordine del dispiacere, non dello sdegno. fa sì che io mi sottragga in un modo o in un altro, non posso, non è mia competenza, cosa posso fare io, non so cosa fare, non ne ho le energie, non è il momento, non lo so, fate un elenco, ognuno di noi può prolungarlo a piacere, certo nessuno di noi si imbarca per Tarsis, però ci sono molte questioni analoghe, e rivolta alla fine tutta la necessità di cambiamento o di conferma o di impegno, di assunzione di responsabilità sull'altro. Su questo il tempo scorre, ma mi piacerebbe molto riflettere un po', no? Noi siamo abituati a pensare che il discernimento si può fare o non fare, no? E dice, non abbiamo fatto abbastanza discernimento. No, non funziona così, il discernimento si fa sempre. Nel senso che comunque se siamo dotati di intelligenza su ogni cosa della nostra vita decidiamo in base a una successione di ragionamento. Il problema è che si può ragionare in un senso o ragionare al suo contrario, e non è indifferente questa cosa qua rispetto alla verità. La cosa interessante è questa, che l'esito di ragionare secondo il discernimento è che i niniviti vivono, l'esito di ragionare come Giona è che dice meglio morire. Cioè nel genere letterario favoletta, dove tutto è un po' bianco o nero, ci viene detto quello che è in gioco qui è la vita, il discernimento non è un lusso intellettuale per gente che non ha niente da fare, e preoccuparsi che il ragionamento sia nella direzione giusta, che il discernimento sia a partire dalla realtà, è un bene primario perché riguarda vivere o morire. La verità non è un lusso, la verità nostra altrui fa le nostre vite viventi o cadaveriche, e le vite degli altri viventi o cadaveriche, è questione di vita o di morte. A tutto questo ragionamento di Giona il Signore risponde con una frasetta, secondo il racconto: ti sembra giusto essere sdegnato così? Non gli fa questione sul suo dispiacere, ma gli dice: ti sembra giusto essere sdegnato così? Cioè, sei sicuro che il ragionamento che stai facendo ha una logica di relazione alla realtà? Traduco, questo è il problema. È l'unica domanda che il Signore pone in questa storia qua. E tra l'altro è carino perché il Signore non sta tanto a spiegare con Giona, fa delle cose, è realista, fa accadere delle cose. E la domanda è: ma ti sembra giusto essere sdegnato così? Su questa domanda potremmo, credo, discutere molto a lungo sulle cose che ci stanno succedendo intorno e che forse succedono anche noi, no? La moltiplicazione dello sdegno è una delle caratteristiche, e dello sdegno irrealista e non legato alla verità, è una delle cose dentro cui stiamo in questo tempo, e non è una bel starci. Allora cosa succede? Giona prosegue, uscì dalla città e sostò ad oriente di essa, si fece una capanna, vi si sedette dentro all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto alla città. E questo gesto è meraviglioso, perché dice esattamente che il discernimento operato al contrario porta alla sottrazione. Vado lì, mi sistemo, cerco di mettermi un po' comodo, mo stiamo a vedere. Come se la faccenda fosse fra i niniviti e Dio, se Dio è misericordioso o no, se i niniviti si sono convertiti davvero o no, fatemi vedere. E Dio non si occupa di Ninive, su cui si è già ravveduto, non c'è problema, li lascia in pace, si occupa di Giona che si è sottratto e fa crescere una pianta di ricino. Anche qui il discernimento in direzione sbagliata estranea lui va fuori, si fa la capanna per sé, sta a aspettare di vedere cosa succede. Il discernimento in direzione giusta coinvolge, sia perché fa crescere il ricino per Giona, ma anche perché gli fa seccare il ricino per Giona. Cioè non è necessariamente una carezza, può essere anche uno sgarassone, ma comunque non estranea, mette in relazione. Una pianta di ricino, questo va bene, si potrebbero fare 6.000 ragionamenti, è una figura molto usata nella lettura allegorica della scrittura, è stato tantissimo usato, eh? C'è 10.000 commenti, interpretazioni anche sulla parola ebraica che lo indica, perché c'è tutti i giochi di parole possibili, vi risparmio, ma di per sé è evidente che Giona si è già fatto una capanna da solo, che lo ripara dal sole, e Dio gli fa crescere una pianta frondosa sopra la capanna per dargli più frescura, è l'eccesso, non ce n'era bisogno, Giona si era già fatto la capanna, aveva già pensato a se stesso, ma Dio gli regala un eccesso di bellezza, una pianta. E che cosa succede? Al di sopra di Giona, per fare ombra alla sua testa e liberarlo dal suo male, e Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma allo stesso modo il giorno dopo Dio scassa quello che ha creato, manda un verme, il verme fa seccare il ricino e per buona misura, per eccesso ancora una volta, per eccedenza, Dio fa anche soffiare il vento d'oriente, il vento afoso, cioè fa schiattare Giona di caldo. E Giona, col suo tono melodrammatico, dice: meglio per me morire che vivere. Non basta l'estraneità per salvarsi la pelle, che è una delle cose di cui credo non ci convinceremo mai. Abbiamo sempre un po' l'illusione che se mi tengo un po' in disparte, non mi coinvolgo troppo, sto un attimo sulle mie, io mi occupo delle mie cose, voi occupatevi delle vostre, faccio un po', per dirla come ogni tanto dicono i miei amici romani, faccio un po' il cunese, cioè mi tengo un po' indietro, me la cavo, aspetto, vedo cosa succede e poi posso pontificare. Avete visto? Ma non è così, meglio per me morire, perché non basta chiamarsi fuori per risolvere il problema, come i cunesi sanno, nel senso che nonostante i loro tentativi di chiamarsi fuori, e poi da qualche parte ti trovi comunque implicato nella vita. E Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere sdegnato per questa pianta di ricino? Gli rifà la domanda, Giona non gli ha risposto, e allora Dio insiste. Cioè Dio misura la realtà, costringe Giona a una domanda, non si può sottrarre, deve rispondere. E allora Giona dice: ok, sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire, c'ho proprio ragione io, eh? Come ero così contento e questa è secca. Il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica, che non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuto, in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive? Il Signore gli dice, traduco con le parole mie, diciamo: tu ti sdegni per una storia di estraneità e io non dovrei lasciarmi coinvolgere da una storia di relazione con Ninive, come con te, come con tutti? Ti sembra giusto? E questa domanda chiude il libro, rimane aperta, rimane la domanda che ci riguarda, ma c'è una piccola appendice che è molto interessante dal mio punto di vista. quando si descrive la città di Ninive, si dice: io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra. Questo è un modo classico nel mondo antico per indicare i bambini. L'età di ragione è indicata dal saper distinguere la mano destra e la sinistra. È un modo per dire chi sa distinguere la destra e la sinistra è un adulto. In realtà qui le 120.000 persone non sono tutti bambini. Il problema è che distinguere, discernere, è esattamente il tema, no? Quello che i 120.000 abitanti di Ninive non sapevano fare era discernere la realtà. E Dio dice: quando gli ho mandato un profeta che gli ha detto convertitevi, e loro hanno capito. E prima non lo sapevano, non avevano capito un tubo. Non è un problema se quando hanno gli strumenti per capire capiscono. Ma Giona sa distinguere la destra e la sinistra? Ahimè sì. E sapendo distinguere però si chiama fuori. Non fa i conti con il reale e si pone in una situazione di stranità. E qui mi fermo, nel senso che mi sembra che questo testo è carino nella forma letteraria, ma bello intenso nel suo contenuto. Ci dice che c'è un dato oggettivo rispetto alla verità, che è il discernimento della realtà, il costruire un discernimento nella direzione giusta, che non è capire chissà che cosa, trovare chissà che soluzioni, ma è partire dalla realtà, interpretare secondo Dio e pensare che possiamo cambiare noi stessi. Tre piccoli passi abbastanza sani, e che questo implica che la conseguenza è una storia di relazione, non di stranità, di relazione con il reale, dove dunque quello che dicevamo all'inizio, l'idea che rispetto al reale si può solo o sentirsi impotenti e colpevolizzare gli altri, il fatto, il destino, eccetera, no? E dire è andata così, o adattarsi, è troppo poco. Rispetto al reale si può e si deve discernere, che se volete, detto in termini teologici, è abitare la storia come una storia di salvezza, cioè stare dentro il reale com'è senza raccontarsi delle strane storie, ma anche stare dentro il reale com'è nella sua forma più promettente. Non sembra evidentemente una cosa facile, ma la verità della storia è il suo carattere promettente. Chiudo dunque con, riprendendo come avevo detto prima, la questione della citazione nel Vangelo di Matteo. È ovvio, i tre giorni nel ventre della balena, l'immagine facile del sepolcro, eccetera. Ma di per sé mi sembra che in questa lettura è molto interessante, no? Il segno che sarà dato a questa generazione, che non vuol dire alla generazione, solo alla generazione contemporanea di Gesù, vuol dire in generale. È il segno misterioso del discernimento, del reale, della storia che accade. Non è un segno straordinario, è il segno del fatto che la realtà c'è e che di fronte alla realtà siamo chiamati a discernere. E questo non è nella direzione che saremmo tentati di pensare del giudizio sugli altri. Discernere come giudizio sugli altri, sulla realtà, eccetera, ma esattamente discernere nel senso di cui abbiamo parlato, dell'assumere la realtà, interpretarla e cambiare sé in relazione alla realtà, non come semplice adattamento, ma come decisione consapevole. in qualche modo, se ci pensate, la grande dinamica dell'incarnazione del Signore. Gesù che si fa uomo assume la realtà umana, la interpreta secondo Dio e muore in croce e non fa morire. E questo è il segno che abbiamo, la storia che c'è, che dunque non è mai né solo oggetto di adattamento né solo oggetto di colpevolizzazione o lagna. Carlo mi fa da suggeritore e dice buon Natale. No, mi sembra una lettura, come dire, la storia è carina, sta alla pari dei presepi di Gesù bambino, cioè di questo livello qua narrativo natalizio, però insomma anche con un po' di buon senso dell'incarnazione, insomma non proprio da bambini. E buon Natale dunque.